Siamo dunque al Salmo 25, e un salmo ancora una volta che viene attribuito a Davide, e c'è solo la dizione di Davide e basta, non c'è al maestro del coro oppure a colui che presiede, non c'è neanche la dizione Mismor, che vuol dire da Salmo. Comunque questo è quello che c'è nel testo ebraico di Davide, le Dawid. E poi, se avete visto, anche nella traduzione che vi ho dato, del Salmo 25, vedete che c'è tutta una serie di Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, eccetera. E per cui si capisce che si tratta di un testo, di un salmo alfabetico. E normalmente i salmi alfabetici avevano proprio una funzione mnemonica, ricordando che ogni versetto comincia con una lettera d'alfabeto, era più facile cercare di ricordare a memoria le cose. E dunque, tuttavia, non ho capito mai, questo non l'ho capito, ho cercato di capire il perché mancano due lettere dell'alfabeto invece che 22. I versetti ci sono tutti, ma se voi guardate al versetto 5, dopo il versetto 5 ci dovrebbe essere
18.
Vau, e poi dopo c'è il versetto 18, anche ci dovrebbe essere la lettera dell'alfabeto Kof, e lì sono due versetti, due non si sa, io non sono riuscito a trovare, ho cercato di documentarmi, probabilmente c'è stato un salto nelle lettere dell'alfabeto e oppure sono stati dei versetti tolti, e non ho trovato neanche traccia se qualche codice ha per caso i due versetti, non li ho trovati. Dunque probabilmente è un salmo che è nato così, quasi alfabetico, ecco, mancano due lettere, e dunque, però ecco, è un salmo molto bello, e potremmo dire che fa da pandan, è un po' un parallelo del Salmo 119, quel Salmo fiume che è lungo 22 parti e quindi 8 versetti per 22, se qualcuno matematica sa quanto fa, e comunque è un Salmo chilometrico, 176, va bene, è il 176. Seiesimo versetto dice: come pecora erranda, come pecora sperduta vado errando, cerca il tuo servo Signore. Questo solo in memoria all'inizio e alla fine del Salmo, tutto il resto c'è una ripetizione continua attraverso gli otto versetti, e qui troviamo un po' una sintesi. Potremmo dire che questo Salmo è una istruzione sulla legge divina, sulla Torah, e comincia con un grido, a te Yahweh elevo l'anima mia, mio Dio, però comincia poi subito: in te ho confidato, non sia confuso. È una specie di atto di fede e di abbandono a Dio: Signore, mi sono messo nelle tue mani e io ti prego che questo che ho fatto non sia qualcosa in vano, che io non sia confuso, cioè che io non venga poi a trovarmi ancora nella confusione, dove essere nella confusione vuol dire avere una mancanza di chiarezza nel procedere, quindi rischio di andare a zonzo. E poi continua: esulti e non esulti il mio nemico su di me. Quindi, Signore, io mi affido a te perché il nemico, capite, non è il nemico che so, il vicino di casa che mi fa i dispetti, che so, il colui che mi ha minacciato con le lettere anonime, no. Il nemico è piuttosto il nemico con la N maiuscola, no? È il tentatore, è il male. Ricordate che, cioè già lo dico spesso, quando si è trattato di tradurre il Padre Nostro in italiano, nuova versione, nella Bibbia della CEI, si trattava di dire, ma come traduciamo a potto ponerò? Come tradurlo? È un neutro oppure un maschile? Come si fa? È un dativo e quindi va bene per tutte e due. E allora alcuni discutevano, no, ma qui si tratta del diavolo, qui si tratta del male, come si facciamo? Allora, tagliata la testa al toro, va liberarsi dal male con la M maiuscola. E così uno può intenderlo come crede. Non c'è soluzione, però ecco, qui si può dire che i nemici, un nemico di per sé in ebraico è al singolare, esulti, non esulti il mio nemico su di me, per me, e quindi non punti il dito contro di me, in realtà è proprio colui che vuole il mio male. E vorrei farvi notare che in questo salmo ci sono almeno 20 imperativi. Assomiglia un po', per quello che dicevo, che assomiglia al Salmo 119, perché anche lì ci sono tanti imperativi, Signore fa questo, Signore fa quest'altro, e subito comincia con anche tutti quelli che attendono te non saranno confusi. Quindi è il per dire, non sono solo io, ma sono sicuro che siamo in tanti, cioè tu non fai delle preferenze dicendo va bene che io non sia confuso, ma tutti quelli che in qualche maniera si mettono in attesa, quelli che attendono, cioè tendono verso, attendere è sempre un tendere verso, puntano verso di te. E invece chi sarà confuso? Saranno confusi quelli che tradiscono senza motivo. Quindi gli infedeli, quelli che anziché essere orientati a compiere i precetti della legge, cercano degli accomodamenti, compromessi, cercano di accorciare le strade prendendo delle scorciatoie, quindi non sono fedeli. Poi comincia subito con il quarto versetto, la serie degli imperativi. Fammi conoscere, poi vedete, insegnami, mostrami, ricordati, non ricordare, ricordati, eccetera eccetera. Se voi andate avanti vedete almeno una ventina di imperativi, forse non so se sono di più, ma io ne ho contati una ventina, non sto qui a dirveli tutti, ma man mano che li trovate potete vedere. Poi qualcuno mi dirà, magari sono appena 17, sono 18, ma può darsi che non mi ricordo, cioè io ne ho contati fino a 20, poi non è che avevo voglia di tornare indietro e ricontarli tutti, perché sono veramente tanti, su 22 versetti, capite, 20 imperativi, ce n'è più di uno per versetto, anche perché comincia con il versetto 4. Quindi fammi conoscere le tue vie, notate bene, non dice fammi conoscere i tuoi pensieri, non fammi conoscere le tue dottrine, ma come sempre la parola di Dio ci dice che quello che viene da Dio è una via, è una cosa concreta. Dio ti chiede di vivere le cose, non di saperle. Non dice fammi conoscere il tuo libro, fammi conoscere l'elenco di tutte le cose buone che devo fare, no, le vie, cioè Signore mettimi sulla strada. Ed è interessante, se noi pensiamo che Gesù dice io sono la via, la verità e la vita, potremmo dire che basta dire Signore fammi conoscere la via che è Gesù, è Lui l'unica via, è Lui che mi dà un esempio concreto su come devo operare. E poi quindi fammi conoscere le vie, ma insegnami i tuoi sentieri, vedete che riprende il tema da via, poi il sentiero, quindi è una via ma non è una via molto larga, il sentiero sapete che è un po' più arduo, no? Quando uno va in autostrada potremmo dire che è una via, una avenue, no? Ma invece quando noi andiamo sul sentiero di montagna per andare su allo Zerbion è piuttosto stretto, ci sono dei punti un po' difficili, per cui ecco, sono dei sentieri anche, vie e sentieri. Poi ancora, mostrami la via della verità. Interessante la parola verità, nella lingua ebraica si dice emet, e uno diceva che cosa ci interessa a noi emet. I rabbini quando spiegavano, i rabbini erano molto pignoli e attenti nella spiegazione delle parole, soprattutto le parole che riguardavano la legge, che riguardavano la dottrina, quindi emet, verità importante, cercavano di capire anche quali erano le componenti di questa parola. Quindi ricordate per esempio la parola shalom, che avevo già spiegato, no? Che è l'equilibrio tra il fuoco e l'acqua, perché le tre lettere che compongono la parola ebraica shalom, sin, lamed e mem, sono il simbolo grafico del fuoco, dell'acqua, e in mezzo al centro c'è il bilanciere, l'immagine del bilanciere. Quindi che cos'è lo shalom? È l'equilibrio tra il fuoco e l'acqua, è questo equilibrio che ti permette di non lasciare che il fuoco si accenda a tal punto da bruciare tutto, e l'acqua che non arrivi a distruggere tutto. Ecco l'equilibrio, è la capacità di questo equilibrio, ecco il bilanciere che tiene. Quindi loro, analizzando la parola, arrivavano anche a capire, certamente è una cosa un po', se volete, sì, fa un po' parte della Cabala, se volete, ma è interessante perché vuol dire che c'è una attenzione anche proprio alla stessa parola. Se poi pensate che ogni parola era anche un numero, perché le lettere dell'alfabeto erano anche numeri, e allora si capisce come ci tenevano, per esempio, che la parola Dawid è un numero importante, è 14, cioè 2 volte 7. Dalet, Vau, Dalet. 6 più 4 più 6. No, scusate, no, 4 più 6 più 4. Ho sbagliato. Quando sono fuso, la mia stanchezza mi fa vedere le cose opposte o diverse. E allora dicevo che invece Hemet in ebraico, dicevano, è una parola composta anche qui da tre lettere d'alfabeto. Aleph, che è una lettera che non si pronuncia, che si pronuncia Ch, quindi Hemet, e poi c'è la Mem e c'è la Tau. E lo dicevano, che cos'è la verità? È ciò che è vero inizio, prima lettera dell'alfabeto, è ciò che è vero in mezzo, la Mu, la Mem, ed è ciò che è vero alla fine. Ecco, la verità è una realtà unica, non può essere vero e poi dopo diventare falso. Se è vero, è vero all'inizio, a metà, alla fine. Sant'Ignazio dice sempre così: se una cosa è vera e si trasforma in male, vuol dire che era male fin dall'inizio. Non esistono le cose che sono buone e che poi diventano cattive. Un albero buono è buono fino alle radici e fa frutti buoni. Un albero cattivo è cattivo fino alle radici, quindi dai frutti riconoscerete l'albero. Quindi la verità è questa. Per cui, curiosità, se volete, Signore, mostrami la via della verità, vuol dire la via che conduce alla verità, fa che la mia vita diventi verità, e insegnamela, vedete, un altro imperativo, non soltanto con fammila conoscere, ma fa che io non solo mostrami, ma fammela entrare dentro, fa che questa via diventi davvero vita per me. È un insegnamento che non è teorico ma pratico, è l'insegnamento che ti coinvolge fino a cambiare la vita. E poi ancora, perché tu me lo insegni? Perché tu sei il Dio della mia salvezza, che qui c'è ancora la parola, la radice della parola Yeshua, Ishi, la mia salvezza. Di te sono in attesa tutto il giorno. Per questo cerco la verità, perché sei tu la verità, Signore. Quindi io rimango in attesa di te tutto il giorno, io desidero te, e proprio desiderando te che comincio a fare le cose che vuoi tu. Comincio a vivere questa realtà. Ricordate sempre il famoso Isaia 55, chi cerca il Signore lo trova, il Signore si fa trovare da quelli che lo cercano, ed è il tema della ricerca della verità, no? Guardate che Dio non ha paura delle persone che rifiutano la verità, poi se la cercano con sincerità la troveranno, ha paura di quelle che non cercano più niente. La Bibbia non ha mai detto parole dure contro gli atei, ha sempre parlato male degli indifferenti. I profeti hanno parlato duramente contro l'indifferenza, gli indifferenti, pensate anche l'Apocalisse però, e contro l'idolatria, che l'attaccarsi anche alle cose religiose, l'idolatria può essere anche un attaccamento ai riti, alle cose, ai pronunciamenti precisi del dogma, perché allora uno diventa un veneratore di queste cose, diventa, non è la verità, ma è la scatola che contiene la verità. E quando io mi fermo alla scatola, posso adorare la scatola e dimenticare ciò che c'è dentro. E allora mi fermo davanti allo stensorio, ma ho dimenticato che dentro c'è l'Eucaristia. E guardo lo stensorio perché è prezioso, è bello, è dorato, le pietre preziose. Ma uno stensorio senza ostia non serve assolutamente niente, no? Sapete quella storiella, quella barzelletta del parroco che aveva comprato un bellissimo ostensorio e per inaugurarlo aveva deciso di fare una solenne processione per il paese. E allora mise lo stensorio, preparò tutto e c'era un chierichetto vicino a lui che mentre lui comincia la processione comincia dall'altare, il chierichetto dice: signor parroco, zitto, non disturbare. Poi comincia la processione, tutto compunto con questo bello stensorio. Signor parroco, zitto! Cosa dice? Non disturbare. Tutto il tempo passa per il paese. Signor parroco, zitto! E quando arriva sull'altare, signor parroco, ma cosa vuoi? Guardi che è partito con lo stensorio senza Gesù. Ecco, il nostro rischio è quello di fermarci lì. Ecco l'idolatria, no? C'è anche l'idolatria dei riti, l'idolatria delle novene, l'idolatria dei rosari, dove il rosario e l'inite sono tutti strumenti, guai se diventano il fine, alla fine rischiamo di lasciarsi travolgere. Ecco, questa è l'idolatria. Ricordate quando Geremia dice: questo popolo entra nei miei atri e dice: tempio del Signore, tempio del Signore, tempio del Signore è questo. E Geremia, il Signore lo distruggerà, perché si è attaccato al tempio e ha perso di vista lui. Questo è il rischio. Quindi, mai nel... Guardate i famosi quadri, nel Rinascimento ci sono tanti quadri della risurrezione di Gesù, no? Visto anche alcuni del 600, si vede Gesù che esce dalla tomba, la tomba è sempre presentata come una specie di sarcofago scoperchiato, esce e ci sono tre personaggi, non so se avete notato. Uno guarda, sono tre soldati, uno guarda verso Gesù, colui che ha la fede, uno gira le spalle, è l'ateo, e uno dorme, l'indifferente. Sono i tre atteggiamenti di fronte a Gesù risorto, di fronte alla verità. Puoi cercarla, puoi dormire, puoi scappare, ma il problema non è chi scappa, se è sincero, poi la trova, perché Dio non ha paura delle persone che ragiona e che pensa, ha paura di quelli che non pensano più perché hanno venduto tutto all'ammasso. Per quello che l'ateismo è una strada verso Dio, una delle strade verso Dio. Ho trovato tanti atei che pian piano nell'onestà hanno trovato Dio. Persone, ingegneri, dirigenti anche d'azienda, eccetera, staccati, che pian piano hanno detto: mamma mia, davvero qui c'è la verità. Se uno è onesto, è chiaro che se uno dice: ah no, io sono ateo, ma cosa, quella ignoranza è un'altra cosa, insomma. Esiste la bufalite ed esiste l'ateismo, sono due cose diverse. In realtà non esiste l'ateo, esiste l'agnostico. L'ateo è colui che pensa, se pensa discute, se discute troverà la verità, insomma. Ricordate la maieutica di Socrate, alla fine pian piano viene fuori, la verità si fa strada da sola. Voi potete mettere i sassi, ma quando l'acqua passa, gira i sassi, pian piano scava e arriva al fiume. Per cui non dobbiamo aver paura di questo. Allora qui è la verità, Signore, la verità sei tu. E allora io sono di te, sono in attesa tutto il giorno. E poi ancora, ricordati, siamo alla lettera Zain, ricordati Yahweh, le tue viscere. In realtà è scritto così, perché è chiaro che le viscere vuol dire l'amore, e in ebraico è rachameka. Rachamin vuol dire viscere, è quello che viene tradotto anche in visceribus, misericordia dei nostri, il cantico di Zaccaria. Rachamin e poi nel greco c'è il corrispettivo, che vuol dire utero, vuol dire viscere, vuol dire il luogo dove la gente... Signore, davvero ricordati le tue viscere. Signore, io sono la tua viscera, cioè io sono colui che tu hai messo nelle tue viscere, sono colui che tu ami. E poi ancora ricordati le tue fedeltà che sono da sempre, di per sé sarebbe per l'eternità, olam, da sempre. Cosa vuol dire ricordati? Vuol dire, Signore, sii fedele a ciò che hai promesso, no? È proprio questo. Tu hai portato nel cuore, portare, ricordare vuol dire, c'è dentro la parola cor cordis, rimettere nel cuore, e quindi riporta nel cuore tutto ciò che hai promesso e dunque realizzalo. Il cuore, ricordate, è il luogo della decisione, decidi di realizzare i tuoi progetti. Però c'è una cosa che tu non devi ricordare, e qui comincia a non ricordare i peccati della mia giovinezza e le mie trasgressioni. Perché c'è un senso molto bello qui, no? In fondo, quando si è giovani si crede di poter fare tutto. Ah, non ho bisogno di Dio, figurati, ma queste storie per le vecchiette, queste sono cose che... E poi man mano c'è un proverbio milanese che dice: quand vu n'a più si rivolge al buon Gesù, quando uno non ne può più si rivolge al buon Gesù. Ecco, e quindi è proprio questa... Perché quando sei giovane ti sembra di essere il Padre Eterno, ti sembra di essere colui che ho tutto nelle mie mani, tutto, no? E poi dopo, quando passa il tempo, ti rendi un po' conto che forse le cose non stanno proprio così, pian piano ti ridimensioni, la vita ci pensa lei a ridimensionarti, Dio pian piano ti dà un po' di carta vetrata, un po' di... ti comincia a limarti, a limare tante cose, no? Ricordo sempre l'episodio del mio nipote adolescente, giovane, che un giorno scende tutto orgoglioso dalla sua camera facendo le scale con in mano un pacco di roba, crocifissi, rosari, santini e poi quadri di Papa Giovanni, tutto ciò che c'era nella sua... Mia sorella, che adesso in paradiso, gli ha detto: dove vai? Vado a mettere questa roba in cantina, roba vecchia, roba assurda. E dopo qualche mese lo vede risalire dalla cantina col pacco. Dove vai? Vado a rimettere in camera tutto questo, perché da quando l'ho messo giù è tutta una sfiga. Se non per amore, almeno per timore, no? In fondo era un modo per... Allora, i peccati della giovinezza sono le superficialità, sono quelle cose che uno fa senza pensare, o comunque crede di aver pensato, sì, l'ho voluto, ma semplicemente perché sei un presuntuoso, non perché hai conosciuto la verità, e spesso non stai rifiutando la verità, ma stai rifiutando quello che tu pensavi fosse la verità, non stai rifiutando Dio, ma stai rifiutando quell'immagine che tu avevi di Dio, e quindi certamente quando il Signore svelerà il suo volto ci ritornerai, se sei una persona seria, intelligente. E dunque, Signore, non ricordare questi peccati, questi toglili, cancellali, e anche le mie trasgressioni della giovinezza. Ricordati di me secondo la tua fedeltà, a causa della tua bontà, o Yahweh. Quindi, Signore, tu sei buono, non ti chiedo di ricordarti perché sono bravo, perché ho compiuto, guarda quanti meriti, Signore, ti ringrazio perché non sono come gli altri, ingiusti, adulteri, eccetera, e io digiuno due volte alla settimana, pago le decime della mente del cumino, e non sono nemmeno come questo peccatore, questo pubblicano che giro alle mie spalle, no? Capite, questa presunzione, no? Allora, Signore, ricordati della tua fedeltà, non della mia, della tua bontà, cioè tu sei buono, e io, dunque io mi fido di te. E subito il versetto 8, Tet, comincia a prendere, a partire da questa affermazione: tu sei buono, tu sei fedele, dice: buono e retto è Yahweh, per questo indicherà ai peccatori la via. Quindi mi fido di lui, so che lui è buono e retto, cioè è uno che fa le cose in maniera equa, non è uno che fa preferenze di persone, ma ciò che dice lui lo fa, ha mantenuto le sue promesse, è fedele e dunque io mi fido, quindi è una specie di atto di fede, no? Buono e retto è Yahweh, per questo mi indicherà la via. E poi torna un altro imperativo, mostra la via agli umili, qui c'è anavim nell'ebraico, mostra la via agli umili nel tuo giudizio, non è la giustizia che sarebbe la tzedekà, ma è piuttosto il giudizio che è il mispat. Allora, tzedekà aveva già detto che è Dio che ribalta il modo di pensare umano, no? Allora l'uomo dice i migliori sono quelli che occupano i primi posti e Dio dice no, sono gli ultimi. I migliori sono quelli che riescono ad accaparrarsi di più, no, secondo il criterio di Dio sono quelli che invece non ci arrivano neanche, sono quelli che si dichiarano falliti, questi sono i migliori. Il nostro Dio è il Dio dei falliti. E però mitzvat, che non è la giustizia, non è veramente la tzedekah, è piuttosto la giustizia intesa come osservanza della legge, quindi è proprio il giudizio che viene fatto dal giudice che dà il peso secondo il peso che uno ha. È come dire, non è che ti posso vendere un chilo di patate dicendoti che sono 5. Il giudice dice no, qui allora, signore, fa vedere che davvero gli umili contano, pesano, fa vedere il peso degli umili, cioè degli anavim, mostra la via ai poveri nel tuo giudizio. Cioè il Signore, no, non è che mostra, scusate, non è un imperativo, il Signore mostra la via ai poveri nel suo giudizio, quindi lui non li raggira, non li butta via. E poi cosa fa? Insegnerà ancora agli anavim le sue vie. Cioè, allora, capite quali sono le vie di Dio? Sono le vie degli ultimi, sono le vie degli umiliati, perché gli anavim sono quelli che sono umiliati dagli uomini, sono quelli che vengono messi da parte, aggrediti perché non valgono niente, perché sono stupidi, perché non capiscono, quelli che vengono disprezzati, è proprio il disprezzo inteso come senso non vali nulla. Ricordate che per Gesù equivale all'omicidio. Se uno dirà al suo fratello Rakà, che vuol dire scemo, uomo da nulla, cioè se uno disprezza il suo fratello è reo della Gehenna, cioè quindi questo disprezzo, il disprezzo è, potremmo dire, l'ottavo vizio capitale, no? Il disprezzo, c'era un parroco molto umile, molto povero, che sembrava molto ignorante anche, un giorno andò a visitare il suo vescovo gli dice, guardi che non andiamo bene così, le sue prediche sono sciatte, sono vuote, forse deve studiare un po' di più, deve riprendersi un po', e lui sì, eminenza, e poi alla fine dice, per esempio, si ricorda bene le cose che ha studiato quando faceva teologia, quanti sono i vizi capitali? E lui risponde, 8, eminenza, vede? Sono 7, no, ha dimenticato il disprezzo degli altri. Ecco l'ottavo vizio capitale che Gesù sottolinea, il disprezzo degli altri, che vuol dire mi sento superiore a te, ti umilio e ti aggredisco. Questo è la, capite che, e qui allora il Signore invece insegnerà ai disprezzati, agli anavim, le sue vie, sceglie loro, non sceglie i grandi. Ti benedico, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti, le hai rivelate ai piccoli. E poi ancora, tutti i sentieri, vedete sempre il tema della via, del sentiero, avete visto quante volte, la via, il sentiero, la strada, tutti i sentieri di Yahweh sono bontà, hesed, capite già, ve l'ho già detto, che vuol dire misericordia, bontà, pietà, eccetera, tenerezza, sono bontà e ancora chemet, e verità. Cioè tutto ciò che Dio fa è buono dall'inizio alla fine ed è vero all'inizio alla fine. Cioè il nostro Dio è un Dio che non sbaglia a fare le cose. Viene in mente il Vangelo, vi ricordate, quando Gesù fa miracoli la gente stupita diceva ha fatto bene tutte le cose. ha fatto parlare i muti e ha dato l'udito ai sordi. Ha fatto bene tutte le cose. Quindi è il Dio che fa bene tutte le cose, che, per cui lui arriva lì. È l'uomo, è colui che insegna attraverso la sua presenza, il suo amore, Hesed et Emet, bontà e verità. Per chi? Per chi questo? A chi li insegna? Per chi osserva la sua berit, la sua alleanza e le sue testimonianze. Cioè, se uno dice: Signore, tu sei il mio Signore, capite? L'alleanza non è una cosa strana, non vuol dire che comunque faccio un'alleanza con Dio. La formula dell'alleanza era molto semplice, come quella del matrimonio, che è una formula dell'alleanza. Io sono il tuo Dio, e il popolo rispondeva, cioè tu sei il mio Dio, diceva il popolo, e il popolo diceva, io rimango il tuo popolo, voglio essere il tuo popolo. Quindi è un impegno da parte di Dio ad accoglierti come suo popolo, come sua famiglia, ed è un impegno da parte tua per dire: Signore, senza di te non sono nulla. Ecco l'alleanza. Allora, se tu scegli di fare alleanza con lui, ecco allora che ricevi, lui ti insegna i sentieri, cioè come vivere la Hesed e la verità. Siamo alla lettera Lamed. Per amore del tuo nome, o Yahweh, hai pure perdonato la mia iniquità, anche se grande. Anche qui è interessante. Non hai perdonato il mio male perché io sono diventato bravo, perché ho deciso di convertirmi. Ricordate Paolo. Dio ha donato suo figlio a noi, Gesù è morto per noi, non quando noi abbiamo cominciato a convertirci, ma mentre eravamo ancora peccatori, lui ha donato suo figlio. Quindi non quando noi, ma veramente stanno per convertirsi, stanno diventando bravini, allora adesso gli mando Gesù, così. No, no. E allora, è proprio qui, sottolinea la stessa cosa, no? Per amore del tuo nome. Ora, il nome nella Bibbia è un modo per dire la persona, cioè perché tu sei tu la persona, siccome tu sei Dio, fatti onore, Signore, e siccome sei Dio e sei capace di perdonare, sei amore totale, pieno, assoluto, sei verità, sei bontà, misericordia, mi perdoni per questo, perché tu sei così, per essere fedele a te stesso, non perché io ho cominciato a diventare bravo, non perché io ho fatto qualche passo per tornare indietro. Tornare indietro si dice appunto, vuol dire conversione, quindi non mi sono ancora convertito, ma tu mi ami già. È proprio perché tu mi ami che io mi convertirò, non mi convertirò perché tu mi ami, cioè mi convertirò perché io ho deciso di tornare indietro, no, no, assolutamente no. Ho scoperto il tuo amore e come faccio a resistere? È un amore troppo grande. La misericordia è il primo passo, è Dio che si rivela. E poi una domanda che sì, una retorica. Chi è l'uomo che teme Yahweh? La parola l'uomo è Ish, non è Ben Adam. Ben Adam vuol dire il terroso, no, è l'Ish, è l'uomo creato a immagine di Dio. Chi è l'uomo che teme Yahweh? Se c'è quest'uomo, allora cosa succede? Come fai a sapere se tu sei un timorato di Dio? Guarda che Dio diventa il tuo maestro. Quando Dio diventa il tuo maestro, tu sei un uomo timorato da Dio. E quindi cosa fa? Gli insegnerà la via da scegliere. Ancora una volta la parola derech, la via grande, la via che è la vita. E ancora la sua anima, l'anima di quest'uomo, nel bene soggiornerà. Cioè tutta la sua vita, la sua anima vuol dire tutta la sua persona, camminerà e vivrà e dovrà e sarà sempre immersa nel bene, proprio perché? Ma perché è l'uomo che ha scelto la via di Dio. Dio gli insegna la via, tu diventi timorato di Dio e allora tutta la tua vita, tutta la tua anima è nel bene, soggiorna nel bene, rimane nel bene. Quando Paolo dice perseverate nel bene, è questo, perseverare nel bene, andare avanti a vivere nel bene malgrado tutto. E il suo seme, sempre l'uomo che vive, l'uomo timorato di Dio, il soggetto, il suo seme erediterà la terra. Non vi dice niente? Beati i miti, cioè gli Anavim, perché erediteranno la terra. Chi è il seme? Il seme è la discendenza, qui che è tradotta stirpe, ma per sé è il seme, seme di Abramo, eccetera. Il segreto di Yahweh è per quelli che lo temono, viene tradotto amicizia, ma in realtà quando uno è amico di un altro gli svela i suoi segreti, quindi è un modo per dire, cioè nell'ebraico c'è amicizia, ma è chiaro che cosa vuol dire il segreto di Yahweh. Allora il traduttore ha preferito dire, no, è vero, il segreto di Yahweh è il suo cuore. Quando ricordate che Gesù, quando parla dell'amico, il servo non sa cosa fa il suo padrone, ma l'amico invece no, perché l'amico ti svela il segreto, ti svela, cioè decidi con lui, perché condividi le sue decisioni. Quindi il segreto di Yahweh è per quelli che lo temono, quindi riprende ancora il tema del timore di Dio, che non è la paura, ve lo ripeto ancora una volta, ma è il timore di non amare abbastanza, è il timore di non essere in grado di rispondere a un amore così grande. Questo è il timore di Dio, per questo che è uno dei doni dello Spirito Santo. Perché? Perché solo Dio te lo può dare, questo desiderio di essere fedele fino in fondo per paura di non essere in grado. I miei occhi di continuo verso Yahweh, poi c'è un sono sottinteso, perché trarrà i miei piedi dal laccio o dalla rete, di per sé c'è una rete tesa, quindi io guardo lui, perché se non guardo lui, in realtà cado nella rete. Cosa vi fa venire in mente? Pietro che cammina sulle acque. Quando Gesù gli dice vieni, lui va, ma cominciando a guardare il vento, l'acqua, improvvisamente comincia ad andare sotto, perdi di vista Gesù. L'autore della lettera agli ebrei dice che la nostra fede si consolida fissando lo sguardo su Gesù. Tenere fisso lo sguardo su Gesù è la realtà vincente, è la scelta migliore, non devi perdere di vista lui. Se scegli i sociologi, i tuttologi, eccetera, ti diranno tante cose, i psicologi, ma segui lui, e questa è la via, non ce ne sono altre. E allora non cadi nella rete. Pensate quante rete vengono tese oggi, mamma mia. Non esiste solo la rete internet, che è una rete, e questa è abbastanza grossa, e ci cadono dentro pesci piccoli e grandi, ma esistono tante altre reti. Volgiti a me e abbi pietà, perché sono solo e ani, ancora una volta gli Anavim, no? Sono solo e povero, sono misero, sono umiliato, e quindi vedete, volgiti a me perché sono giusto, no? Siccome tu sei il Dio dei falliti, sei il Dio degli ultimi, volgiti a me, perché vedi, sono davvero un ultimo, quindi guarda me, volgiti a me. E ancora, le angustie del mio cuore si sono allargate. Ora, da quando tu hai fatto questo, io ero schiacciato e il mio cuore comincia a dilatarsi. Avete mai provato, quando avete delle preoccupazioni, se vi sentite schiacciati, no? Come se il cuore fosse oppresso, e finalmente quando ho scoperto Dio e ho scelto Lui, si dilata, è come se tutte le mie preoccupazioni trovassero uno sbocco, no? Alla sera sopraggiunge il pianto, ma al mattino ecco la gioia. Nella notte c'è il fallimento della pesca senza frutto, ma nel momento in cui Gesù appare sulla riva del mare, in quel momento, gettando la rete a destra della barca, pescarono 153 grossi pesci. E allora dice che le angustie del mio cuore si sono allargate, fammi uscire dai miei affanni, e qui gli affanni è l'Egitto, ancora una volta, Mizraim. fammi uscire da questa ansia che mi uccide, fammi uscire dagli affanni, vedete, sono le schiavitù anche, le mie paure, sono quelle cose per cui, temendo, vado a finire sulle cose che temo, come sempre. La paura ci fa fare quello che temiamo. Allora, Signore, liberami da queste paure, perché le paure sono insidiosissime. A furia di aver paura di perdermi, poi mi perdo. E c'è questa ansia, questa tensione che ti fa perdere il senso delle cose. E dunque ti sbarrisci, perché ti lasci guidare non dall'amore, ma dalla paura. È l'amore la nostra guida, non la paura. Vedi la mia miseria e la mia pena. Anche qui miseria viene tradotta con ani, cioè la mia qualità di umile. È proprio la mancanza di tutto. Signore, vedi, non ho che te. Quindi gli anavim, l'ani, la persona singolare di anavim è ani o anav, ma vuol dire proprio questo, è colui che non ha nessun appoggio se non Dio. Perché tutti mi hanno abbandonato, tutti mi hanno lasciato solo, quindi sono diventato la burla di tutti, pensate a Gesù, no? Ma il più povero di tutti. Quindi vedi la mia qualità di ani e la mia pena, perdona i miei peccati. Quindi la prima cosa che uno fa quando si trova in questa situazione, dice, forse mi trovo in questa situazione perché non ho risposto adeguatamente all'amore di Dio. Quindi è un po' la prima settimana degli esercizi spirituali, no? Dove prendo consapevolezza delle mie povertà. Chi sono io? Sono un peccatore. Poi però arriva a dire, sì, ma sono un peccatore redento. Sono un peccatore, ma sono amato proprio perché sono peccatore e lui mi redime. Ecco, il peccatore, peccatore redento. E quindi perdona tutti i miei peccati. Siamo alla lettera Resh. Vedi quanto si sono moltiplicati i miei nemici. Con astio e violenza mi hanno odiato. Quindi vedete che non è che siccome vado bene, sono scelto Dio, guarda Signore, ho scelto te, polizza d'assicurazione, non mi succede più niente di male, guarda che proprio che bello, tutto a posto, nessun incidente, nessun problema, tutto bene, tutto bene, che non esiste, una balla, per cui non esiste il tutto bene. Però dice, vedi la mia pena, Signore, vedi, sono in questa situazione, si sono moltiplicati, sembra addirittura, capite, non solo quando mi sono rivolto a te i nemici non se ne sono andati, ma si sono moltiplicati i miei nemici, con astio e con violenza mi hanno odiato. E allora ecco la consolazione, proteggimi, proteggi la mia anima, la mia vita, liberami. Non sia confuso perché mi sono rifugiato in te. È bello che proteggimi, per quello che vede tradotto proteggimi, ho detto custodisci la mia vita, in ebraico è shomra. E allora dice, non vi dice niente questo verbo, però è il verbo shamar, che non è proprio il verbo custodire, è il verbo mettere in cassaforte per qualcosa che è prezioso, per dire, Signore, io sono il tuo tesoro. Maria che custodiva nel suo cuore queste parole, probabilmente il verbo ebraico era quello, che questo custodire nel senso che ho qualcosa di talmente prezioso che monto la guardia perché nessuno me lo freghi. Signore, io sono il tuo tesoro, custodiscimi, prenditi cura di me, proteggimi mi sembrava un po' poco, invece proprio custodiscimi è la custodia di chi ha davanti qualcosa di grande. E poi dice, non sia confuso, perché mi sono rifugiato in te. Non dice, Signore, fa che tutto vada bene, ma che io non sia confuso, che io non abbia dentro confusioni, disordini, eccetera. Mi proteggano integrità e rettitudine. Integrità, in questo caso si dice tom. La parola che poi l'uomo integro viene chiamato tamim. Lo abbiamo già trovato, il tamim, è l'uomo integro perché non fa differenze di persone, non dice amo i buoni e detesto i cattivi, è come Dio, il quale fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Quindi quando uno è tamim, è uno che è integro, non fa le cose a metà, non ama a metà. Non è casuale che in greco viene tradotto teleios, che c'è dentro il verbo teleo, che vuol dire portare a compimento, telos, che vuol dire fine, no? Dunque, è la stessa parola, tradotta letteralmente, teleios, tamim, per cui quando Gesù dice siate perfetti come perfetto il Padre, traduzione un po' discutibile, perfetto per noi vuol dire altro, cioè, siate integri come integro il Padre, riuscire a dire così, perfetto mi viene in mente Superman, no? Che oh, perfetto, pure la perfezione della calocagazia dei greci, no? Bellezza e armonia tutto insieme, ecco il perfetto, no, non ha niente a che vedere, è piuttosto la perfezione di colui che non fa differenza di persone, che ama in maniera integra, il buono, il cattivo, il giusto, l'ingiusto, che chiama tutti, anche i poveri, alla sua mensa, che non esclude nessuno. Ecco, allora, mi proteggano integrità e rettitudine, quindi abbiamo come due personalità, no? Integrità e rettitudine sono come personificate, siccome io ho scelto di essere integro e retto, allora so che l'integrità e la rettitudine mi proteggano, perché in te ho sperato, so che ho due colonne che sostengono la mia vita, si chiamano integrità e rettitudine. La conclusione è una conclusione, potremmo dire, corale, redimi, o Dio Israele, da tutte le sue angustie, zarotav. Dove c'è dentro un po', c'è dentro la parola tzmitz, come Mitzrayim, no? C'è dentro le angustie, Signore libera Israele da tutte le sue schiavitù, da tutti i suoi Egitti, da tutte le cose che lo tengono stretto. Ecco, certamente anche se la forma di questo salmo sembra un po' artificiosa, no? Questa ripetizione, questo modo di dire fatto a lettere alfabetico, però è interessante perché in fondo fa vedere come in sintesi il desiderio profondo di un uomo che sta cercando la pienezza della vita e della verità, e possiamo intravedere anche che questa verità ha un nome, si chiama Gesù, quindi è una lettura cristologica che potremmo fare. È colui dal quale otteniamo il perdono, è lui che si è presentato come via, l'ho già detto, la via verso il Padre, è colui che ci guida, ci dirige, è colui che dice beati i poveri, gli anavim, e qui c'è tutto il salmo, è tutto preso da questo tema degli anavim. E i due temi che si intrecciano in questo salmo sono sempre di attualità per ogni vero credente. Signore, facci il dono di essere fedeli alla tua alleanza, accordaci il perdono, perché siamo stati infedeli, quindi sono sempre questi due temi, e poi dall'altra parte la fedeltà di Dio, la fede, la saggezza superiore di Dio, un modo di vita, un cammino verso la felicità che noi non abbiamo, che ce lo dà Lui, e poi c'è il tema anche della speranza in Dio, Signore spero in Te, mi affido in Te. Si capisce allora perché la Chiesa ci propone questo salmo la prima domenica di Avvento. È tutta l'attesa del mondo che qui si esprime, ed è l'avvento del mondo nuovo. È il mondo che aspetta la realizzazione delle promesse di Dio, per quello che questo salmo, vedete, non è casuale, dice, ma vediamo un salmo qualunque, lo mettiamo lì. No, viene usato per la prima domenica d'Avvento. E poi ci sono tutte le nostre sofferenze. Immaginate l'immagine della rete, no? Che non ti molla più, che ti prende. E poi sicuramente l'idea del Dio alleato dell'uomo. Il nostro Dio non è un Dio contro, è un Dio alleato, è un Dio favorevole, è un Dio vicino. E per tre volte viene formulato il tema del perdono. Perdona la mia colpa, le mie ribellioni, i miei peccati. Ed è bello anche ricordare che la definizione del peccato non è il male che noi abbiamo fatto, la definizione del peccato è ciò che Dio perdona. Questa è la definizione che noi troviamo nella Bibbia. Peccato è ciò che Dio perdona. Ricordo sempre Sant'Ambrogio, no? Nel suo Esamerone, la sua riflessione sui sei giorni della creazione, dice, leggo che Dio ha creato la luce e non leggo che si riposò. Leggo che Dio ha creato il cielo e la terra e non leggo che si riposò. Leggo che Dio ha creato, eccetera, eccetera, avanti, no? E poi dice, leggo che Dio ha creato l'uomo e leggo che si riposò. E poi dice, perché Dio si è riposato? Perché aveva uno da perdonare. Allora, capite, il peccato è ciò che Dio perdona, non il male che noi abbiamo fatto. Il male che noi abbiamo fatto è distruzione. Il peccato è ciò che Dio perdona. Ricordate che lo vedremo, il Salmo 32. Beato l'uomo a cui è rimessa la colpa e perdonato il peccato. Non dice, beato l'uomo che non ha peccato. Noi diremmo così, no? Beato l'uomo che non ha peccato. Chi è senza peccato scagli la prima pietra, no? Gesù, infatti tutti se ne vanno. Quindi è l'uomo che ha fatto esperienza del perdono che è fortunato, non l'uomo che non ha mai peccato. Il presunto giusto del Tempio che dice, Signore ti ringrazio perché, è uno che secondo la sua opinione non aveva fatto nessun peccato. Ed è per questo che cade nella trappola. Siamo tutti, insomma, peccatori. Ricordo una signora, proprio in questa sala, stavo commentando il brano del Vangelo dove Gesù dice, non sono venuto per i giusti ma per i peccatori, e lei... non sono venuto per i sani ma per i malati, e lei alza la mano e dice, ma allora i poveri giusti? Signora, è molto semplice, Dio non è venuto per i giusti perché i giusti non esistono, esistono solo persone che si credono giuste, ma è molto semplice perché Gesù è venuto per peccatori, perché siamo tutti malati, ci sono solo persone che si credono sane, ma qualcosa abbiamo tutti, non sai ancora di essere malato, ecco, magari questo è. È per quello che bisogna chiedere al Signore il dono della consapevolezza per aprire gli occhi. Possiamo allora pregare insieme questo salmo. A te, Yahweh, elevo l'anima mia, mio Dio, in te confido ch'io non sia confuso. Non trionfino su di me i miei nemici. Chiunque spera in te non sarà confuso, sia confuso chi tradisce per un nulla. Fammi conoscere, Yahweh, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Mostrami la via della tua verità e insegnamela, perché sei tu il Dio della mia salvezza. In te ho sempre sperato. Ricordati, Yahweh, del tuo amore, della tua fedeltà che è da sempre. Non ricordare i peccati della mia giovinezza e le mie colpe. Ricordati di me nella tua fedeltà per la tua bontà, Yahweh. Buono e retto è Yahweh. La via insegna ai peccatori, mostra la via ai poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. Tutti i sentieri di Yahweh sono fedeltà e grazia, per chi osserva la sua alleanza e i suoi precetti. Per il tuo nome, o Yahweh, perdona la mia colpa, anche se grande. Chi è l'uomo che teme Dio? Gli insegna la via da scegliere. Il suo essere vivrà nella prosperità. La sua stirpe erediterà la terra. L'amicizia di Yahweh è per chi lo teme. Gli fa conoscere la sua alleanza. I miei occhi sono sempre fissi su Yahweh, perché liberi il mio piede dal laccio. Rivolgi il tuo volto a me e abbi pietà, perché sono solo il mio. Disserra l'angustia del mio cuore, liberami dalle afflizioni. Vedi la mia miseria e la mia pena. Perdona tutti i miei peccati.
vedi, sono numerosi i miei nemici, mi detestano con odio violento. Proteggimi, liberami, non sia confuso, perché mi sono rifugiato in te. Mi proteggano integrità e rettitudine, perché in te ho sperato. Rendimi, oh Dio, Israele, da tutte le sue angosce.